E noi invece siamo alla predicazione numero 11 sul libro di Ecclesiaste. Domenica prossima termineremo questa serie perché poi anch'io andrò in ferie per poi riprendere qualche altra cosa a settembre. Voglio iniziare con una domanda. Qual è o come si apre la confessione di fede, il Catechismo minore di Westminster? Con quale domanda si apre? Il Catechismo minore di Westminster si apre con questa domanda. Qual è lo scopo principale della vita umana? E la risposta è: lo scopo principale della vita umana è di dare gloria a Dio e di godere per sempre della sua presenza. Ma è veramente questo quello che noi vediamo intorno a noi, se ci guardiamo intorno? È veramente questo? Vediamo veramente delle persone che stanno godendo della vita, che stanno godendo di Dio? No, purtroppo no. Sono molto rari, anche fra i cristiani, i momenti di vera gioia, i momenti di entusiasmo, le occasioni per ridere, le occasioni per godere. Sono molto, molto poche. Eppure Gesù stesso ci dice: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza, in Giovanni capitolo 10, versetto 10. E io credo che dovremmo prendere un po' alla lettera quello che Gesù ci dice con queste parole, perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Ma allora c'è qualcosa che non quadra. Siamo quasi al termine di questo libro, di queste predicazioni su Ecclesiaste, il predicatore ci ha più e più volte invogliato a godere. A godere della vita, a godere del nostro lavoro, a godere del cibo, a godere del bere, del buon bere, a godere della moglie o del marito che abbiamo accanto a noi. E oggi nel brano che noi leggeremo abbiamo tre comandi che si riassumono nei punti che avete nel foglietto che è stato distribuito: celebrare, bandire e ricordare. E questi sono esattamente i comandi che abbiamo noi bisogno per la nostra vita. Abbiamo bisogno di ricercare il piacere, la gioia, senza però tralasciare le responsabilità, senza però perdere di vista la meta verso la quale stiamo andando. Dall'altra parte abbiamo bisogno di non farci sopraffare dalla vita al punto tale da non riuscire più a godere della stessa. Sono tanti i pesi che ci portiamo dietro e che rischiano di schiacciarci e di non farci più godere della nostra esistenza. Abbiamo bisogno di questo equilibrio, di celebrare e di ricordare, e nel mentre bandire, allontanare da noi quello che ci preoccupa. Apriamo, allora, voi lo avete già aperto, Ecclesiaste capitolo 11 dal versetto 7, e io leggerò: la luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre, che saranno molti. Tutto quello che avverrà è vanità. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il tuo cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che per queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, perché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere, prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore delle macine, in cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla fine alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade, prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cade nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Se volessimo sintetizzare la nostra predicazione in una frase, la sintesi potrebbe essere questa. Tutti, ma soprattutto i giovani, dovrebbero ricordarsi del loro Creatore prima che sia troppo tardi per godere della vita nella sua pienezza. Tutti, ma soprattutto i giovani, dovrebbero ricordarsi del Creatore prima che sia troppo tardi per godere della vita nella sua pienezza. Vediamo allora quali sono i consigli che ci dà l'Ecclesiaste per fare questo. Il primo consiglio che ci viene detto è quello di celebrare. E lo abbiamo ascoltato già in altre occasioni, in altre predicazioni l'Ecclesiaste ci ha detto di mangiare, di bere, di festeggiare, di usare abiti bianchi, di mettere su dei profumi odorosi, i migliori che troviamo, di godersi la vita insieme con il partner che lui ci ha segnato. E questo è un tema molto caro al predicatore. Ed è un tema che mi ricorda una storia. La storia di un monaco che arriva in un monastero. Un giovane monaco arriva in un monastero e gli viene assegnato il compito di aiutare gli altri monaci a copiare a mano degli antichi manoscritti, manoscritti della Chiesa. Si accorge però che tutti i monaci copiano da una copia e non dal libro originale. Il libro originale è conservato ben custodito nelle cantine, nelle segrete. Il nuovo monaco allora va dall'abate superiore, per mettere in discussione questo metodo, perché secondo lui non va bene, sottolineando il fatto che se ci fosse stato un errore nella copia, inevitabilmente quell'errore sarebbe stato riprodotto in tutte le copie che copiavano da quella copia. L'abate superiore guarda il giovane monaco e dice: «Beh, in effetti la tua osservazione non è sbagliata, in effetti si potrebbe fare qualcosa». Allora l'abate superiore va nei piani inferiori del monastero, va negli scantinati per andare a trovare i manoscritti originali. Passa il tempo e l'abate superiore non torna, al che tutti incominciano a preoccuparsi dove è andato a finire. Il giovane monaco, che sa dove è andato a finire, si mette alla sua ricerca, va anche lui negli scantinati e trova l'abate vicino ad un pilastro che batteva la testa contro il muro. Ed era tutto sanguinante. Il giovane monaco gli dice: «Padre, ma che cos'è che è successo?» E l'abate superiore, grondando sangue e piangendo a dirotto, dice: «Abbiamo perso la R. Abbiamo perso la R. Era celebrate, non celebate». Quanti di noi hanno perso la R? Spero che avete capito la sottile ironia. Sapete che i monaci sono non single, ma votati alla castità. Quindi scambiare il celebrate con il celebate aveva avuto un impatto molto forte nella loro vita e in tutta la loro esistenza. E io mi chiedo quante sono le persone, anche fra di noi, che hanno perso la R, che hanno perso la capacità di godere, di celebrare la vita. L'Ecclesiaste è onesto. L'Ecclesiaste non è uno che vende fumo. L'Ecclesiaste ci ha detto che la vita è dura, che ci saranno delle occasioni. E nel brano stesso che noi abbiamo letto e che andremo ad analizzare, ci sono dei passaggi che sono difficili da digerire o comunque difficili da fare proprio. Sono uno spaccato della nostra realtà, piuttosto duro. Però, nonostante tutto questo, ci dice: la vita vale la pena di essere vissuta. La vita, nonostante le difficoltà, vale la pena di essere vissuta, e vale la pena per il giovane, ma vale la pena anche per l'anziano. E allora vediamo che cos'è che ha da dire all'uomo anziano. L'anziano deve godere della vita nonostante i giorni bui che inevitabilmente lo attendono. La luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre, che saranno molti, tutto quello che avverrà è vanità. ci sono tante cose dolci nella vita, ci dice l'Ecclesiaste, ci sono tanti luoghi belli che la luce del sole rivela, e non ha importanza quanto vecchio o giovane tu possa essere, tu puoi godere di queste cose, ci dice il predicatore. Certo, la vita non è tutta luce e dolcezza, ci dice anche il predicatore nel versetto 8. Pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti, quando tutto e avverrà e vanità, tutto quello che avverrà è vanità. Prima o poi, ci dice l'Ecclesiaste, ci saranno delle delusioni, prima o poi ci saranno malattie, prima o poi ci saranno dolori, prima o poi ci sarà anche la morte. Non è questo il punto. Queste cose ci saranno, ci dice il predicatore, ma la vita vale la pena di essere vissuta. Certo, senza farsi una gabbia di sogni, senza pensare ad una realtà illusoria, una realtà che non esiste, una realtà in cui tutto va bene. La vita va a essere vissuta, tenendo ben presente quello che è il quadro generale di riferimento. È di fondamentale importanza, ci dice l'Ecclesiaste, considerare la qualità piuttosto che la quantità dell'esistenza. Nel film Braveheart, William Wallace, interpretato da Mel Gibson, ad un certo punto dice: ogni uomo muore, ma non tutti gli uomini vivono veramente. E non trovate anche voi irreale questa affermazione? Ogni uomo muore, ma non tutti gli uomini vivono veramente. Cioè la qualità della vita fa veramente la differenza. E il predicatore ci dice: tu che qualità di vita stai vivendo? E questo riguarda gli anziani. Ma il predicatore ha anche una parola particolare per i giovani, per loro e per come vivere la vita. E il predicatore dice ai giovani: il giovane deve godere della vita, proprio adesso, mentre è giovane, senza però perdere di vista la fine della strada. Versetto 1 del capitolo 12. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Strano a dirsi, ma la felicità è una scelta. Lo dice pure anche dei giovani, dove dovrebbe essere naturale e istintivo gioire della vita, godere dell'esistenza, proprio per un giovane. E non penso che l'Ecclesiaste stia pensando a qualche giovane particolarmente sfortunato, a qualche giovane abusato o vittima di quale sopruso. No, sta parlando di un giovane. Sta parlando di un giovane e gli dice: ascolta, questo è il momento giusto dove capitalizzare tutte le tue esperienze. Questo è il momento giusto dove tu puoi fare le tue esperienze. Capitalizzale. Allora immagino che qualcuno sta dicendo: bene, soprattutto qualche giovane sta dicendo: bene, devo godere della vita, però come? Perché non ci dà anche il come l'Ecclesiaste? Come posso godere della vita? E l'Ecclesiaste è profondo. L'Ecclesiaste ci dà anche il come godere dell'esistenza. Versetto 12, sempre capitolo 12, versetto 1. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore. Ci dà questo consiglio per godere della vita. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. La Nuova Diodati rende la cosa ancora un po' più lampante. Segui pure le vie del tuo cuore e la visione dei tuoi occhi. In altre parole, quello che l'Ecclesiaste ci sta dicendo è: goditela. Forse passo un po' per eretico, da una predicazione, da un pulpito che viene detto a dei giovani: goditela. Avrebbero bisogno i giovani di questo incentivo? Non sono già abbastanza spensierati, che se la godono già abbastanza senza che noi glielo diciamo? No. La parola di Dio dice: goditela, perché la gioventù è il tempo dell'idealismo, è il tempo del romanticismo, è dell'essere felici, è dell'essere spensierati. Ci sono alcuni giovani che non hanno bisogno di questo mio incoraggiamento per godersela, ma ci sono tanti altri giovani che sono stati prematuramente caricati di pesi e buttati nella mischia della vita, che hanno bisogno che qualcuno gli ricordi: goditela, perché sei ancora piccolo, perché sei ancora giovane. Non pensare alle difficoltà e alle preoccupazioni della vita. C'è tempo per questo, c'è tempo per ogni cosa, c'è tempo per ogni cosa. È una gran cosa essere pratici, ma a volte la praticità rischia di spezzare le ali anche ai sogni. Ci sono persone che vivono solo per fare soldi, ci ha detto l'Ecclesiaste, che accumulano fortuna solo per il solo fine di far fortuna. Quando l'Ecclesiaste ci ha detto non è questo il fine, tu accumuli ricchezza ma per poter vivere meglio, questo è il giusto fine, non per accumulare, perché magari qualcuno poi ne godrà al posto tuo. E i giovani avete questa benedizione della vita, avete questa benedizione, non avete preoccupazioni e responsabilità come gli adulti. Avete dei corpi forti, dice ai giovani l'Ecclesiaste. I vostri cuori sono pieni di allegria e di gioia. Il vostro futuro è pieno di opportunità. Vi potete permettere il lusso di sbagliare, di fare una scelta, di sbagliare e cambiare strada e avere il tempo ancora per rimediare. Avete l'opportunità di sognare, di cambiare il mondo. Cosa che forse noi che siamo più avanti nell'età abbiamo rinunciato a questa idea. Non abbiamo più questi sogni. Eppure ci dice l'Ecclesiaste, tutto questo è corretto, tutto questo è giusto, ma fallo con la dovuta cautela, ma fallo nel modo corretto. Ed ecco che introduce un accorgimento. Nel versetto 9 troviamo proprio questo aspetto, questa svolta cruciale. Ma sappi che di tutto questo Dio ti chiamerà in giudizio. Ecco allora che qualcuno dice, ecco dov'è la fregatura. Mi ha detto di godermela fino adesso, e adesso lì ci piazza il tiro di rovescio, ma sappi che di tutto questo sarai chiamato in giudizio da Dio. Vedete, il predicatore è consapevole che la vita, soprattutto la vita della gioventù, è un momento di enormi pressioni, soprattutto pressioni da parte dei coetanei. Se non ti allinei sei out, se non ti allinei sei fuori, se non ti allinei non sei della cerchia, non sei del Google Plus, o dell'hangouts, o non so come si chiami, sei fuori se non ti allinei. Eppure lui ci dice, attenzione, non è una questione di carta bianca, è una questione di responsabilità. Il predicatore non ci sta dicendo di godere a prescindere, il predicatore ci sta dicendo godi nel modo giusto, ma fallo con responsabilità. Siamo chiamati a gioire in modo responsabile. Siamo invitati a vivere pienamente la vita senza però scherzare con la vita. Questo è il segreto della vanità, della lotta alla vanità, del senso dove non senso c'è. Mi piace un'espressione di un commentatore riguardo a questo passaggio, a questo punto, il quale dice, è arrivato a un certo punto, la gioia era destinata a danzare con la bontà e non da sola. La gioia era destinata a danzare con la bontà. Quanto profondo è questo pensiero? Quanto profondo è questo? Cioè, la gioia che deve essere ricercata insieme con la verità e la bontà e la giustizia. Non la gioia a prescindere, la gioia che spesso può essere ingannatrice. Così, giovani, avete una vita da godere, ma avete una vita da godere e da farlo con responsabilità davanti al Signore. E per fare questo, per godere, per veramente celebrare e non celebare, l'Ecclesiaste ci dice anche di fare un'altra cosa, ci dice di bandire, di allontanare da noi qualcosa. Siamo al capitolo 12, versetto 2. Bandisci dal tuo cuore la tristezza, o come dice la Nuova Diodati, elimina dal tuo cuore la tristezza. L'intenzione del predicatore potrebbe essere tradotta in questi termini. Non permettere alla preoccupazione di rovinarti la vita e non infliggerti dolore inutile. Così potremmo tradurre le parole del predicatore. Non permettere alle preoccupazioni di rovinarti la vita. Ci sono tanti buoni motivi per essere preoccupati. E io so che qualsiasi richiesta che fanno i nostri figli, la prima nostra risposta è no, a prescindere di quello che chiedono, salvo che provano che è giusto, che è sicuro, che non ci sono pericoli, e allora forse quel no potrebbe diventare un ni condizionato. Ci sono tante buone ragioni per dire no, ma quello che il predicatore ci sta dicendo è non preoccuparti oltre misura. Quelle che oggi sembrano montagne, un giorno le vedrai come delle dolci colline. Quelle che oggi sembrano delle cime che non puoi scalare, un giorno saranno semplicemente delle dune. Non preoccuparti. E c'è una cosa che possiamo fare biblicamente per non preoccuparci. È quello semplicemente di confidare in Dio. E questo è quello che ci dice Paolo nella lettera ai Filippesi. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera l'intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. La pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Mi rendo conto che per molti di noi è più facile avere l'atteggiamento del combattente. È più facile andare contro i mulini a vento. È più facile lottare contro le preoccupazioni e piuttosto che metterle nelle mani del Signore, piuttosto che confidare in Lui, cercare noi la nostra soluzione. Ma l'Ecclesiaste si dice non mettere preoccupazioni inutili davanti alla tua vita. Non permettere alle preoccupazioni di rovinarti la vita. Affidale nelle mani del Signore. E soprattutto, non infliggerti un dolore inutile. Allontana dalla tua carne la sofferenza, versetto 2 del capitolo 12, o ancora la nuova Diodati, e allontana dal tuo corpo il dolore. Il versetto ebraico qui è abbastanza difficile un po' da tradurre, da rendere, ma probabilmente quello che ci sta dicendo l'Ecclesiaste è: visto che io ti sto spingendo a una vita al top, a godertela al massimo, attenzione degli estremi, attenzione degli stressi, degli eccessi. Ma quali possono essere gli estremi, gli eccessi? Il lavoro? La famiglia? No, penso forse a cose tipo la promiscuità, la droga, l'abuso di alcol, l'eccesso di cibo e forse anche gli sport estremi. Quante sono le sofferenze che inutilmente ci auto-infliggiamo? Quante sono le sofferenze che ci auto-infliggiamo? Ma è anche forte questo versetto perché esso è il fondamento anche per una sana concezione biblica sulla cura terapeutica, anche nei casi terminali. Allontana da te la sofferenza. Ci sono ancora tanti credenti che si sentono in colpa se utilizzano dei farmaci per alleviare il dolore o per porre rimedio ad una situazione di malattia. Io francamente non condivido questa visione e non trovo alcun supporto biblico per questa visione. Il dolore è un male e se possiamo dobbiamo combatterlo, dobbiamo evitarlo. Anche questo, sapete, è un modo per onorare la bellezza e la bontà di Dio, delle cose che Lui ha creato, in modo all'origine. Per cui allontaniamo da noi questo dolore inutile, allontaniamo il dolore. E perché? Ma perché le cose andranno per il loro corso comunque, anche senza che noi ci mettiamo del nostro. Anche se noi non ci sforziamo a farci del male, le cose comunque andranno in una certa direzione, lo stesso. Poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Cioè, la giovinezza è effimera, così come tutte le altre cose, scompare mentre ancora la stai contemplando. Mentre ancora sei lì che stai pensando che sei un giovane, ti ritrovi già che sei maturo, e poi maturo più avanti, anziano, e via di seguito. Mentre neanche te ne accorgi, e le cose accadono. In un convegno della banca in cui lavoro, uno dei titoli è «Il futuro arriva quando meno te l'aspetti». Il futuro cammina con te, non è lì. Il futuro è molto più vicino di quanto tu possa pensare. Un giorno sei giovane e vigoroso e il giorno dopo sei improvvisamente anziano. E i giorni di prima sono passati per sempre. Sapere che la vita è breve dovrebbe spingerci allora, giovani e vecchi, a usarla nel modo opportuno, a usarla in modo responsabile, a non perdere le opportunità. E per questo l'Ecclesiaste ci dà il terzo comando. Ci dà un terzo consiglio quest'oggi. Ricordati. Ma che cosa ti devi ricordare? Di cosa dobbiamo ricordarci? Ricordati del tuo Creatore. Cioè ricordati dell'idea di Dio. Ricordati del fatto che tu puoi confidare in Lui. E vorrei rileggere il brano che abbiamo letto chiedendovi di fare attenzione a quanto cruciale è il tempo in questo ricordo. Sottolineerò alcune frasi. Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungono gli anni dei quali dirai io non c'ho più alcun piacere, prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano, eccetera, eccetera, versetto 8, prima che il cordone d'argento si stacchi, versetto 9, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. E la nostra natura umana quello di pensare, calma, c'è tutta la vita davanti. Hai solo 30 anni, adesso devi pensare a te, adesso devi pensare alla tua famiglia, adesso devi pensare a farti una posizione. Quanto ne avrai? 40? Forse sì. Quello sarà il momento giusto in cui puoi pensare a Dio. Niente di più sbagliato. Niente di più sbagliato, ci dice il predicatore. Non pensare che il prossimo infarto sarà il momento opportuno in cui ricordarti di Dio. Incomincia a ricordarti di Dio adesso, mentre ne hai l'opportunità. Non rinviare, non aspettare. Ricordati di Dio prima del tempo dei rimpianti, prima che vengano i cattivi giorni, i giorni dei quali dirai io non ho più alcun piacere. José Ortega y Gasset, o Gasset, non so, è un esistenzialista spagnolo, non so bene come si pronunci, ha scritto un romanzo il quale dice che tutti noi costruiamo, scriviamo il romanzo della nostra vita, ma per molti questo romanzo è fatto di pagine che vorrebbero strappare o di pagine addirittura bianche. Come stai scrivendo il romanzo della tua vita? Riflettiamo su come stiamo noi oggi, mentre ancora siamo con la penna della nostra esistenza a scriverlo. Come lo stiamo scrivendo, questo romanzo? Cosa leggeremo in quelle pagine? Ricordati di Dio prima della vecchiaia. I versetti da 4 a 7, fratelli, sono una stupenda descrizione in forma allegorica della vecchiaia. Leggeteli con me. Ricordati prima che il sole, prima abbiamo un quadro generale, ricordati prima che il sole, la luna, la luce e le stelle si oscurino e le nuvole tornano dopo la pioggia. E questa è la vita della vecchiaia. Non hai fatto in tempo a sistemare un temporale, che già ce n'è subito un altro. Hai finito un acciacco e ce n'è subito un altro dietro la porta. È così la vita della vecchiaia. Un temporale segue l'altro. Versetto 5. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, le braccia e le mani iniziano a tremare e allora ti sei giocato i lavori di precisione. E non sto parlando di casi degenerativi come l'Alzheimer. Sto parlando del tremolio che abbiamo tutti noi quando ad una certa età incominciamo a fare fatiche e allora non becchiamo più il buco. Mettere il filo in un ago diventa un lavoro difficile perché non vediamo il buco, perché la mano ci treme e non riusciamo ad infilarlo. È così, è così. Gli uomini forti si curvano. Il nostro corpo è costruito su due colonne. Si regge su due colonne, le nostre gambe, e con l'andare del tempo queste gambe incominciano a cedere, non sono più forti e agili come lo erano un tempo. Un giorno correvamo, il giorno dopo iniziamo a zoppicare e poi arriviamo addirittura a deambulare, cioè ci trasciniamo. Qualcuno ha detto che si potrebbe capire l'età di una persona guardandolo camminare per un centinaio di metri. Ti accorgi che età? Un bambino, te ne accorgi dalla vivacità, di come sgambetta, come solitamente diciamo, che è un bambino, un anziano, non sgambetta più. Ma oltre alle mani tremolanti e le gambe e le ginocchia che si fanno deboli, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poco. Ora non serve qui un esperto di poesia ebraica per capire che le macinatrici sono i denti. Provate a guardare in bocca ad un anziano quanti denti sono rimasti. Ma ancora, quelli che guardano dalle finestre si oscurano. Chi sono questi che guardano dalla finestra? Ma i nostri occhi. Con l'andare degli anni è facile che ti togli gli occhiali e poi non riesci più a trovare neanche dove li hai appoggiati perché ti manca la vista. Forse probabilmente l'ecclesiaste comunque stava pensando a un caso un po' più patologico, a delle cataratte. È facile che nell'età adulta ti vengano le cataratte e quindi non vedi più quello che c'è da vedere. E poi versetto 6, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina. Che cosa sono i due battenti che si chiudono? Ma le nostre orecchie, quando sei anziano, non senti più, c'è bisogno che qualcuno ti deve parlare vicino, proprio vicino all'orecchio e ti deve dire le cose, perché è sordo come una campana. È così che funziona la vecchiaia, non è il predicatore uno fuori dal mondo, il predicatore conosce la vita per come essa è. Allora si potrebbe dire, beh, visto che l'anziano comunque sente meno, riposa tranquillo, perché nessuno lo disturba, non sente niente. E invece no, chi è anziano in questa sala sa benissimo che spesso invece con l'età si soffre di insonnia, perché di giorno non si sente, ma di notte si sente a dismisura, si sente anche quello che non si percepisce, si udiscono suoni che neanche ci sono. E allora si dice l'uomo si alza al canto dell'uccello, cioè è sordo come una campana di giorno, ma di sera ci sente molto molto bene, e ancor di più tutte le file del canto si affievoliscono. Che cosa sono le file del canto? Ah, la voce stessa incomincia a cambiare, cambia nell'adolescenza, quando da giovani diventiamo maturi, adolescenti un po' più, poi cambia mentre siamo maturi e poi ricambia ancora quando diventiamo anziani, diventa più floca, più rauca la nostra voce. È così che funziona. Anche il più grande cantante, arrivato a un certo punto, deve smettere perché le corde vocali non l'accompagnano più. È così. E poi, ancora versetto 7, in cui uno ha paura delle alture e ha degli spaventi mentre cammina. L'acrofobia, cioè la paura delle altezze, è tipica delle persone anziane, perché non si ha più la stabilità sulle gambe. Quanti sono le persone anziane che praticano arrampicata o alpinismo? Molto poche. Neanche i grandi esperti di queste discipline dopo una certa età continuano. Smettono. E si hanno delle paure mentre si cammina per strada. Paura di scippi, paura che qualcuno ti possa derubare mentre sei lì che sta camminando. E allora ti guardi sempre, cammini raso ai muri. È così quello che ci dice il predicatore. Prima che arrivi il giorno in cui il mandorlo fiorisca. Il mandorlo, sapete di che colore è? È di un grigio argento. E qui qualche anziano c'è, anche se si fa la tintura, però qualche capello bianco avanza. E questo è quello che ci sta dicendo il predicatore. Prima che i giorni arrivino in questo modo, in cui la locusta si fa pesante. La locusta è la cavalletta, e la cavalletta è l'animale agile per eccellenza, salta da un posto all'altro. Però la locusta di cui ci parla il predicatore è una locusta come quelle che quando da ragazzini gli abbiamo staccato una gamba. Non salta più, non può saltare più. Ha perso il suo vigore, ha perso la sua agilità con l'andare del tempo, con l'età. E poi arriviamo all'ultimo. Quando il cappero non fa più effetto. L'ebraico legge letteralmente, sapete come dice? Quando il desiderio fallisce. Il cappero era un afrodisiaco. Era il Viagra di 3.000 anni fa. E ci dice, arriva un punto, anche quando l'impotenza sarà di casa. Arriva anche quel punto. Ora, io so che per molti anziani spengono la luce più per motivi economici e per altri motivi non per motivi fisici, perché il cappero si è spento. Però è questo, ed è forse un sollievo sapere che è l'ultimo della lista delle cose che porta la vecchiaia. C'è uno degli ultimi piaceri che ci vengono tolti, quello del godere dell'uno e dell'altro. Non a caso, se il quadro della vecchiaia è questo, Mark Twain, l'autore di Tom Sawyer, vi ricordate? Huckleberry, arrivato a un certo punto della sua vita ebbe a dire che avrebbe voluto rivivere nuovamente la vita fino a 15 anni e poi annegare. Fino a 15 anni e poi annegare, perché dopo aveva questa visione del mondo. Giovani, che effetto ha su di voi questa descrizione della vita? Questa descrizione dell'invecchiamento? Nessuna, me lo auguro. Ma credetemi, i giorni sono più malvagi di quello che possiamo pensare, di quello che possiamo pensare. Arrivano molto prima di quello che immaginiamo. Ricordiamoci di Dio prima della vecchiaia, prima che sia troppo tardi, mentre ancora abbiamo il tempo per servire Lui e gli altri. Un giorno Moody stava ritornando da una serata evangelistica, rientra a casa e la moglie che lo attendeva gli chiede: «Com'è andata questa sera?» Moody risponde: «Abbiamo avuto 2 conversioni e mezzo». La moglie lo guarda e gli dice: «Bene, allora 2 adulti e 1 bambino». Moody si gira: «No, 2 bambini». E una persona anziana, una persona matura, perché i ragazzini avevano tutta la loro età per spendere per Dio, la persona matura solamente una parte, forse metà della sua esistenza. Quanto radicalmente diversa la concezione inquadrata nel giusto modo. Godite della vita, ma tieni d'occhio il fine della strada, tieni d'occhio dove conduce la strada. Vivi, goditi la vita, ma farlo in modo responsabile. Non giocare con la vita, non giocare con il tuo creatore. Ricordati di Dio prima della morte. Versetto 7 e 9. L'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si spezzi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cade nel pozzo. Prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Il cordone d'argento, un'altra allegoria, è il midollo spinale, il vaso d'oro è la testa, la brocca è il cuore e la ruota con ogni probabilità è il nostro sistema cardiovascolare. Prima che tutto questo accada, prima che ritorniamo da dove siamo stati tratti, prima che ritorniamo alla polvere, ricordati di Dio. Quando sarai davanti al tuo creatore, tutti ritorneremo lì, ma il punto è come ci ritorneremo. Quando sarai davanti al tuo creatore, come starai davanti a Lui? Con quale giustizia ti presenterai davanti al tuo creatore? Presentando il tuo caso e difendendo le tue scelte? O ti presenterai davanti a Lui, facendoti scudo del solo che può renderti giusto davanti a Lui? Del solo avvocato, del grande nostro avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, come andrai davanti a Lui? Ringraziamo Dio, perché la morte però non è l'ultimo soggetto ad avere la parola. La morte non ha l'ultima parola, fratelli. E in Secondo Corinzi, l'Apostolo Paolo, scrivendo proprio su questo argomento, diceva: «Sappiamo infatti che la nostra tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta. Abbiamo un Dio, da Dio un edificio, una casa non fatta di mano d'uomo, eterna nei cieli. Vediamo i segni dell'invecchiamento sul nostro corpo, ma se il nostro edificio esteriore si decompone, il nostro edificio interiore invece si va rinnovando, viene edificato in vista di una vita eterna». Un commentatore allora, commentando questo brano, dice: «Forse è per questo che alcuni anziani nella fede sono come giovani di cuore e sembrano non invecchiare affatto. Amo la promessa del Salmo 92 che paragona i giusti ad una palma che cresce nella casa di Dio. Porteranno frutto anche nella vecchiaia, dice il salmista, e saranno pieni di vigore e verdeggianti. Anche se invecchiamo, portiamo il frutto dello Spirito Santo nella nostra vita. Ed esso rinnova, ed esso cambia. Vivono con la speranza di una dimora eterna, dove saranno nuovamente giovani». Amici e fratelli, ricordiamoci di Dio, del nostro Creatore, prima che i giorni diventano malvagi. Questa è la cosa più importante che noi possiamo fare. Ricordare. Ricordare Dio mentre stiamo scrivendo la storia della nostra vita, prima del tempo delle decisioni irreparabili, mentre ancora la memoria e la mente ci accompagnano, non ci hanno ancora traditi. L'Ecclesiaste, il brano che abbiamo letto, si conclude con il verso 10, che guarderemo insieme agli altri la prossima settimana. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Probabilmente ci sintetizza un po' con questa espressione il tutto, dicendoci: tutto è effimero, tutto passa, tutto è relativo. E in tutto questo passare, solo qualcosa si dura, solo qualcosa dura, ed è il ricordo di Dio. Solo questo è fondamentale, ed è questo fondamentale per te, giovane. Ricordati di Dio ora, mentre sei nel pieno delle tue forze. Ricordati di Dio ora, mentre stai tracciando il corso delle tue vite e stai valutando cosa fare con i tuoi talenti. Ricordati di Dio ora, prima di dimenticare Dio e fare scelte di cui tu potresti un giorno pentire. Ricordati di Dio ora, mentre ancora hai tutta la vita da poter dedicare a Lui. Molti hanno ricordato, ma molti hanno ricordato troppo tardi. Sono veramente pochi quelli che ricordano presto. Sono veramente pochi quelli che ricordano questo presto. Ma questo brano non è di incoraggiamento solo per i giovani, non è uno stimolo e un'indicazione solo per i giovani, ma è anche uno stimolo per chi non è più giovane. Certo, davanti a tutte queste descrizioni di denti che non ci sono, di gambe che tremano, di mani tremolanti, c'è poco da essere incoraggiati, qualcuno potrebbe pensare. Ma no, non è così in effetti. Non è così in effetti. Dobbiamo essere incoraggiati. Perché? Perché Dio ha attenzione di noi per la nostra vita mentre siamo giovani, ma ce l'ha altrettanta per la nostra vita a mano che cresciamo con gli anni. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi fedeli. Dio, per Dio è preziosa la nostra vita, non solo quella quando siamo giovani, ma tutta. Mentre noi cresciamo, mentre diventiamo maturi e mentre ci avviamo verso il destino che spetta a tutti noi, quello della morte. Sii incoraggiato del tuo Creatore che si ricorda di te, anche se non sempre noi ci ricordiamo di Lui. È Lui che si ricorda di noi. E per questo il salmista pregava: «Oh Dio, Tu mi hai istruito fin dalla mia infanzia, e io fino ad oggi ho annunciato le Tue meraviglie. E ora che sono giunto alle vecchiaie e alla canizie, oh Dio, non abbandonarmi». È Lui che si ricorda di noi. Sii incoraggiato dal sapere che il ricordo di Dio è un ricordo eterno. Dio non si ricorda di noi per un momento, per un tempo, ma Lui si ricorda di noi per l'eternità. Gesù stesso l'ha detto: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che tu mi hai dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il Signore non dimentica, ma il Signore ci dà questa promessa di vita e di nuova gioventù con la resurrezione, annunciandoci questa grande consolazione. Sii consolato tu che non sei più giovane. E allora, giovani, ricordatevi di Dio. Anziani, continuiamo fedelmente a fidare di Dio, ora e per sempre. Inchiniamo il nostro capo.